Dum medium silentium tenerent omnia, mentre tutto intorno era silenzio. Con queste parole, Santo Padre, venerabili padri, fratelli e sorelle, la liturgia cerca di ricreare ogni anno l'atmosfera propria del Natale. Al momento della nascita di Gesù, il mondo non era meno agitato di oggi, anche se tutto avveniva naturalmente in un cerchio più ristretto. Le strade e le taverne brulicavano di gente a causa del censimento. I grandi personaggi del momento, anche se lontani, però di cui si faceva il nome, erano Cesare Augusto, Erode. Due sole persone, Maria e Giuseppe, erano a conoscenza dell'evento più importante di quel tempo e di tutti i tempi. La situazione si rinnova spiritualmente ogni Natale. Le notizie di atti di terrorismo, di guerre, di popolazioni costrette a lasciare le proprie case e per le quali, come per Giuseppe e Maria, non c'è posto nell'albergo, si accavallano e ci raggiungono ormai in tempo reale. Solo chi per un'ora o per un istante sarà capace di mettere a tacere tutto fuori e dentro di sé e con la grazia dello Spirito Santo prendere coscienza di quello che ricordiamo in quel giorno, fra due giorni, solo questi potrà dire di aver fatto veramente il Natale. Succede come quando uno, uscendo dal caos assordante della città, specialmente di Roma, varca la soglia della propria casa o del proprio convento ed è come avvolto in un silenzio, un grande silenzio. Speriamo che la mezz'ora che passiamo qui serva ad accrescere in noi il desiderio di vivere un istante di questo genere. In linea con il tema scelto per queste meditazioni di Avvento, ci disponiamo a ottenere questa grazia meditando sulla presenza e l'opera dello Spirito Santo nell'incarnazione. Nel Credo diciamo: per noi uomini e per la nostra salvezza discese dal cielo e per opera dello Spirito Santo si è incarnato nel seno della Vergine Maria e si è fatto uomo. Sant'Agostino distingueva due modi di celebrare un avvenimento della storia della salvezza. O a modo di mistero, lui dice in sacramento, o a modo di semplice anniversario. Nella celebrazione a modo di anniversario non si richiede altro, diceva, se non di indicare con una solennità religiosa il giorno dell'anno in cui ricorre il ricordo dell'avvenimento stesso. Nella celebrazione a modo di sacramento, di mistero, non solo, cito la lettera, non solo si commemora un avvenimento, ma lo si fa pure in modo che si capisca il suo significato per noi e lo si accolga devotamente. Il Natale non è una celebrazione a modo di anniversario, come è la nascita o la morte dei santi. La scelta della data del 25 dicembre, sappiamo, non è dovuta a motivi storici, ma a motivi simbolici di contenuto. È una celebrazione invece a modo di mistero il Natale, che esige perciò di essere compreso nel suo significato per noi. San Leone Magno metteva già in luce il significato mistico del sacramento, così lo chiama lui, il sacramento della Natività di Cristo, dicendo che i figli della Chiesa sono stati generati con Cristo nella sua nascita, come sono stati crocifissi con Lui nella Passione e risuscitati con Lui nella risurrezione. All'origine di tutto c'è il dato biblico. La Vergine diventa madre di Gesù per opera dello Spirito Santo. Tale mistero storico, come tutti i fatti della salvezza, si prolunga a livello sacramentale nella Chiesa, nella liturgia, nell'Eucaristia, e a livello morale nella vita di ogni credente. Maria, Vergine e Madre, che genera il Cristo per opera dello Spirito Santo, appare così il tipo, l'esemplare, la figura perfetta della Chiesa e dell'anima credente. Ascoltiamo come un padre, celebre monaco del Medioevo, Sant'Isacco della Stella, riassume su questo punto il pensiero unanime di tutti i padri, specialmente latini. Dice: Maria e la Chiesa sono una madre e più madri, una vergine e più vergini. L'una e l'altra madre, l'una e l'altra vergine, cioè la Chiesa e Maria. Per questo, nelle scritture divinamente ispirate, ciò che si dice in modo universale della Vergine Madre Chiesa, lo si intende in modo singolare o personale della Vergine Madre Maria. Infine, terzo livello, ogni anima fedele, sposa del Verbo di Dio, madre, figlia, sorella di Cristo, viene ritenuta anch'essa a suo modo vergine e madre. Questa visione patristica è stata riportata felicemente alla luce nel Concilio Vaticano II, nei capitoli che la Lumen Gentium dedica appunto a Maria. Qui in tre paragrafi, 63, 64 e 65, viene messo in luce, prima di tutto, Maria come esemplare modello della Chiesa, chiamata a essere lei pure vergine e madre, paragrafo 64, e dell'anima credente che, imitando le virtù di Maria, fa nascere e crescere Gesù nel suo cuore e nel cuore dei fratelli, paragrafo 65. Meditiamo, venerabili padri e fratelli e sorelle, sul ruolo proprio dei due protagonisti di questo evento centrale della storia della salvezza, lo Spirito Santo e Maria. Per poi trarre qualche conclusione pratica, naturalmente, su quello che riguarda il nostro personale Natale. Scrive Sant'Ambrogio: è opera dello Spirito Santo il parto della Vergine. Non possiamo quindi dubitare che sia creatore quello spirito che sappiamo essere l'autore dell'incarnazione del Signore. Se dunque la Vergine concepì grazie all'opera e alla potenza dello spirito, chi potrebbe negare che lo spirito è creatore? Quindi in questo momento l'interesse di Sant'Ambrogio è dimostrare attraverso l'opera dell'incarnazione che lo Spirito Santo è creator, è un creator spiritus. Sant'Ambrogio attribuisce precisamente allo Spirito Santo l'incarnazione, chiamando l'opera dello Spirito Santo la potenza dello Spirito. Quindi nell'incarnazione appare in maniera più forte, più chiara, lo Spirito come creatore, lo Spiritus Creator, che porta all'esistenza le cose, crea una situazione nuova, un salto di qualità nella vita. È lo Spirito che è Signore dalla vita, di cui ci parla in altra parte il simbolo di fede. Anche qui, come agli inizi della creazione, quando Dio creò il cielo e la terra, ma la terra era vuota, caotica, e lo Spirito, aleggiando sulle acque, portò l'ordine, l'armonia, insomma portò alla perfezione la vita, anche qui lo Spirito Santo opera dal nulla, cioè senza il concorso di cause umane. E questo nulla, questa assenza di spiegazione umana, nel caso dell'incarnazione, è la verginità di Maria. La verginità è un segno grandioso che non si può eliminare o non si può banalizzare, cioè interpretare di qualche maniera, senza scompaginare tutto il tessuto del racconto evangelico e il suo significato. Lo Spirito Santo che scende su Maria è dunque lo Spiritus Creator, che miracolosamente forma dalla Vergine la carne di Gesù. Ma è anche di più, è anche quello che il Veni Creator chiama il Fons Vivus, Ignis, Caritas et Spiritalis Unctio, cioè acqua viva, fuoco, amore e unzione spirituale. Si impoverisce enormemente il mistero se lo si riduce solo alla sua dimensione oggettiva, relativa alle due nature, all'unità della persona, dell'ipostasi, trascurando invece gli aspetti soggettivi, esistenziali, cioè quello che ha prodotto in Maria. San Paolo parla di una lettera di Cristo scritta non con inchiostro, ma con lo spirito del Dio vivente, non su tavole di pietra, ma sulle tavole di carne dei cuori. E chi può dubitare che lo Spirito Santo ha scritto questa lettera col suo dito di fuoco prima di tutto nel cuore di Maria? Tanto che Sant'Agostino può dire che mentre la carne di Cristo si formava nel seno di Maria, la verità di Cristo si stampava nel cuore di Maria. Il detto famoso dello stesso Agostino, secondo cui Maria concepì Cristo prima col cuore che con il corpo, prius concepit mente quam corpore, significa che lo Spirito Santo agì sul cuore di Maria illuminandolo e infiammandolo di Cristo, prima ancora che nel suo seno riempiendolo di Cristo. L'incarnazione fu vissuta da Maria come un evento carismatico, al sommo grado, che la rese il modello di quello che San Paolo chiama l'anima fervente nello spirito. Romani 12. Fu la Pentecoste di Maria. Molti gesti e parole di Maria, soprattutto nel racconto della visita a Santa Elisabetta, che abbiamo ricordato nella liturgia di questa settimana, non si comprendono se non li si guarda in questa luce di un'esperienza mistica senza confronti. Tutto quello che vediamo operarsi visibilmente in una persona visitata dalla grazia, amore, gioia, luminosità, lo dobbiamo riconoscere in una misura unica a Maria nell'Annunciazione. Maria ha sperimentato, venerabili padri e fratelli, per prima quella famosa sobria ebbrezza dello spirito di cui abbiamo parlato l'ultima volta. E il Magnificat ne è l'espressione più evidente, perché il Magnificat è un fiotto di lode, di adorazione che proprio sboccia dal cuore pieno dello Spirito Santo. Si tratta però, quella di Maria, di un'ebbrezza umile, sobria, una sobria ebbrezza. Maria, dopo l'incarnazione, ci appare come uno dei miracoli più grandi della grazia di Dio. Come ha potuto Maria resistere al pensiero che lei era la madre del Messia, la madre di Dio? Lucifero non aveva retto a un pensiero così ed era precipitato. Maria no, Maria rimane umile, come se non la riguardasse. Lungo tutto il Vangelo non la vediamo mai avanzare una pretesa. Quando lei va a trovare il figlio, c'è tanta folla intorno a lui, non è che Maria dice, per favore fatemi passare, sono la madre io, quello è mio figlio, no? Deve mendicare la possibilità di vedere suo figlio. Infatti il Vangelo ci dice che qualcuno andò a riferire a Gesù, guarda che fuori c'è tua madre e i tuoi fratelli che ti vorrebbero parlare. L'umiltà di Maria. Rifacciamo velocemente il cammino storico attraverso cui la Chiesa è giunta a contemplare nella piena luce questa inaudita verità, madre di Dio, una creatura, madre del Creatore. Vergine madre, figlia del tuo figlio, umile ed alta, più che creatura, così sappiamo la saluta San Bernardo per bocca di Dante nella Divina Commedia. in tre versi, in un verso ci sono delle antitesi che dicono, racchiudono trattati di teologia. Vergine madre, figlia del tuo figlio, umile ed alta. All'inizio, dunque, rifacciamo brevemente la storia. All'inizio e per tutto il periodo dominato dalla lotta contro l'eresia gnostica e docetista, la maternità di Maria viene vista soprattutto nel suo aspetto fisico o biologico. Questi eretici negavano che Cristo avesse un vero corpo umano, o se l'aveva, dicevano, negavano che questo corpo umano fosse nato da una donna, era apparso. O, arretrando ancora gli eretici, ci furono degli eretici che dicevano sì, è nato da Maria, ma non prendendo la carne da lei, passando attraverso Maria, ma venendo dal cielo, una carne celeste che ha avuto in Maria la via, non la madre. Tertulliano ci riferisce questa strana opinione. Contro questi eretici bisognava dunque accentuare la maternità vera, naturale, biologica di Maria, e difatti in questi primi due secoli è così che viene vista la maternità di Maria. In questa fase però fa la sua comparsa, per opera sempre di Origene, un titolo di Maria, Theotokos, genitrice di Dio, che poi diventerà l'arma o il vomere che traccerà il solco alla Chiesa per arrivare alla piena verità. E questo apre il cammino a passare da un riconoscimento di una maternità biologica a una maternità teologica di Maria, o se volete da una maternità fisica a una maternità metafisica, perché questa nuova riguarda la persona di Cristo, non più la natura umana, l'ipostasi di Cristo. Avvenne questo durante l'epoca delle grandi controversie cristologiche del V secolo, quando il problema centrale ormai intorno a Gesù non è più quello di riconoscergli una natura umana, ma quello di affermare l'unità della persona contro i nestoriani. La maternità di Maria non viene più vista solo in riferimento alla natura umana, ma come più giusto in riferimento alla persona unica di Gesù. E siccome questa persona che Maria genera secondo la carne non è altri che il figlio di Dio, di conseguenza Maria può essere chiamata madre di Dio. Poi l'esempio che facevano, anche se non è del tutto proprio simile, quello che avviene in noi. Nostra madre ci dà il corpo, non l'anima che è infusa da Dio, ma noi non chiamiamo nostra madre, madre del mio corpo, della mia natura umana, diciamo mia madre, perché madre si riferisce alla persona, non alla natura. Tra Maria e Cristo non c'è più solo una relazione di ordine biologico, ma anche di ordine più profondo, chiamiamolo teologico. E questo eleva Maria a un'altezza vertiginosa e la stabilisce in un rapporto unico anche con Dio Padre. Sant'Ignazio di Antiochia, pensiamo, siamo all'inizio proprio del secondo secolo, con tutta semplicità definisce Gesù figlio di Dio e di Maria, come noi diremmo di una persona figlio del tale e della tale. Con il Concilio di Efeso questa verità, sappiamo, diventa una conquista per sempre della Chiesa. Un canone approvato da quel concilio del 431 dice: se qualcuno non confessa che Dio è veramente l'Emanuele e che perciò la Santa Vergine, avendo generato secondo la carne il Verbo di Dio fatto uomo, è la Theotokos, sia anatema. Ma sembra strano, venerabili padri e fratelli, anche questo traguardo non era definitivo. C'era un altro livello da scoprire nella maternità di Maria, dopo quello biologico e quello teologico. Nelle controversie cristologiche del V secolo il titolo Theotokos era valorizzato solo in funzione di Gesù, per stabilire chi era Gesù, non per parlare di Maria, pur essendo un titolo mariano, Theotokos. Cioè da questo titolo non si ricavavano le conseguenze logiche anche nei confronti di Maria, di colei a cui il titolo si riferiva. Il titolo di Theotokos, in altre parole, diciamolo pure chiaramente, rischiava di diventare un'arma tra opposte tendenze teologiche. Lo dimostra un particolare increscioso, che però bisogna sapere. Proprio Cirillo Alessandrino, che si batté come un leone per la difesa di questo titolo Theotokos, è l'uomo che rappresenta tra i padri della Chiesa una nota stonata nei confronti della Madonna, perché lui è tra i pochissimi che ammise dei difetti nella Vergine Madre di Dio, soprattutto al momento della Passione. Qui, secondo lui, la Madre di Dio vacillò nella fede, e cito la lettera adesso, il Signore dovette in quel frangente provvedere alla madre che era caduta nello scandalo e non aveva compreso la passione, e lo fece affidandola a Giovanni come a un ottimo maestro che la correggesse. Non poteva ammettere che una donna avesse avuto più fede degli apostoli che erano uomini, è un segno della disistima che si aveva nei confronti della donna. Non poteva ammettere che gli apostoli vacillarono e che invece una donna, Maria, non avesse vacillato. Qui si colloca il grande apporto degli autori latini, in particolare di Sant'Agostino, perché viene riconosciuta a Maria non più soltanto una maternità biologica o teologica, ma spirituale. Maria, la maternità di Maria è vista come una maternità nella fede. A proposito della parola di Gesù, mia madre, i miei fratelli sono coloro che ascoltano la parola di Dio e la mettono in pratica, Sant'Agostino scrive queste parole famose che il Concilio Vaticano poi ha ripreso quasi integralmente. Forse che non fece la volontà del Padre alla Vergine Maria, che per fede credette, per fede concepì, che fu scelta perché da lei nascesse per gli uomini la salvezza, che fu creata da Cristo prima che in essa venisse creato Cristo. Certo che fece la volontà del Padre Santa Maria, e perciò è cosa più grande per Maria essere stata discepola di Cristo che essere stata madre di Cristo. Un'affermazione ardita, però evidente, si fonda sulla parola di Gesù. Beati piuttosto coloro che ascoltano la parola di Dio e la mettono in pratica. Parola detta proprio in risposta alla donna che lo proclamava beato per la sua maternità, per la maternità biologica di Maria, per averlo portato in seno e allattato. La maternità fisica di Maria e quella metafisica vengono ora coronate da un riconoscimento di una maternità spirituale o di fede, che fa di Maria la prima e la più grande discepola di Gesù. Il frutto più bello di questo progresso indubbio che c'è stato proprio a partire da Ambrogio, Agostino e i padri latini, è che finalmente si comincia a parlare della santità di Maria, non più solo del suo ruolo, della sua santità personale. Ed è proprio Agostino che, parlando del peccato, dice: per onore dovuto al Signore non si deve neppure far menzione di lei quando si parla del peccato, che è uno dei testi che poi sono stati utilizzati per il dogma dell'Immacolata. La Chiesa latina esprimerà questa visione della santità di Maria con il titolo di Immacolata, la Chiesa greca con il titolo di Panagia, cioè tutta santa. Ora, venerabili padri e fratelli, cerchiamo di vedere brevemente cosa il mistero della nascita di Gesù per opera dello Spirito Santo da Maria Vergine significa per noi, esistenzialmente, diciamo. C'è un pensiero ardito sul Natale che è rimbalzato di epoca in epoca sulla bocca dei più grandi dottori della Chiesa. Origene, Agostino, San Bernardo, se fosse lecito nominarlo, ma è lecito nominarlo di Lutero, anche di altri ancora. Esso, in sostanza, questo pensiero dice così: che giova a me che Cristo sia nato una volta a Betlemme da Maria se non nasce per fede di nuovo nel mio cuore? Che giovane. E Sant'Ambrogio aveva scritto da parte sua: dov'è che Cristo nasce nel senso più profondo se non nel cuore e nella tua anima? San Tommaso d'Aquino raccoglie questa tradizione quando spiega le tre messe che si celebrano a Natale in riferimento alla triplice nascita di Gesù, quella eterna dal Padre, quella storica da Maria e quella spirituale nell'anima credente. Facendo eco a questa stessa tradizione, San Giovanni XXIII III, nel messaggio natalizio del 1962, elevava questa semplice ma ardente preghiera: «O Verbo eterno del Padre, Figlio di Dio e di Maria, Figlio di Dio e di Maria, rinnova anche oggi nel segreto delle anime il mirabile prodigio della tua nascita». Lo Spirito Santo ci invita dunque tutti quanti a ritornare al cuore, varcare quella soglia, per celebrare in esso un Natale più intimo, più vero, che è quello che può rendere più vero poi quell'esterno nei riti, nelle liturgie, nelle tradizioni. Il Padre Celeste vuole generare, venerabili padri e fratelli, in noi il suo Figlio, perché vuole ripetere, dire di Gesù e di noi insieme questo: tu sei mio Figlio prediletto, oggi ti ho generato. Gesù stesso desidera nascere nel nostro cuore, più di quanto, infinitamente di più di quanto noi desideriamo che nasca. Lui desidera nascere, anzi in questi ultimi giorni di Avvento, lo dobbiamo nella fede, se ci crediamo, dobbiamo proprio pensarlo così, immaginarlo Gesù, così Gesù. Come quando nell'imminenza del Natale i suoi genitori bussavano di porta in porta per cercare un posto dove nascere. E lui sta dicendo anche a noi: ecco, io sto alla porta e busso, mi farai nascere? Ritorniamo al pensiero iniziale di questa meditazione per concludere. Nel Natale di diversi anni fa assistevo alla messa di mezzanotte presieduta da San Giovanni Paolo II in San Pietro. Arrivò il momento della calenda, cioè della solenne proclamazione della nascita del Salvatore, che è stata ripristinata dopo la riforma liturgica. In essa si dice: molti secoli dalla creazione del mondo, 13 secoli dopo l'uscita dall'Egitto, nella 195esima Olimpiade, nell'anno 752 dalla fondazione di Roma, nel 42esimo anno dell'impero di Cesare Augusto, Gesù Cristo, Dio eterno, Figlio dell'Eterno Padre, essendo stato concepito per opera dello Spirito Santo, trascorsi 9 mesi, nasce a Betlemme di Giudea dalla Vergine Maria, fatto uomo. Giunti a queste ultime parole, provai un'improvvisa chiarezza, quasi un'unzione. Ebbi quell'istante di presa di coscienza di cui parlavo all'inizio e dicevo tra me, lo ricordo: è vero, quello che si sta cantando è vero, non sono parole. È accaduto l'evento assoluto che rende tutti gli altri relativi, le Olimpiadi, gli imperi, tutto relativo. E dicevo: grazie Santissima Trinità e grazie anche a te, Santa Madre di Dio. Terminiamo recitando una preghiera che sappiamo tutti, Subtum Presidium, perché in essa è una delle prime preghiere, se non la prima in assoluto, in cui Maria viene invocata come Dei Genetrix, Madre di Dio. La diciamo insieme perché tanto la sappiamo tutti, magari in piedi. Subtum Presidium Confugimus, Santa Dei Genetrix, nostras deprecationes ne despicias in necessitatibus, sed a periculis cundis libera nos semper, Virgo gloriosa et benedicta. Santo Padre, venerabili padri, fratelli e sorelle, Buon Natale.